realtà è una professione che uno avvia e che poi conduce continuativamente all'interno dell'ente pubblico. Preferisco puntare su diciamo dei criteri di scelta, cioè qual è il maggior coinvolgimento in questa professione, in questa attività. Allora, io direi che prevalentemente, prima vi ho parlato di procedure, di controlli, di sicurezze, ci sono le procedure amministrative, magari se la fortuna avere una segretaria e ci si fa aiutare. Però ciò che coinvolge, ciò che prende, ciò che vi portate a casa la sera e ciò che vi rimane magari in testa per il giorno dopo è il coinvolgimento relazionale. Questo è un lavoro di forte impatto relazionale, di forte e frequente, cioè la giornata è fatta di continue relazioni, ma di continue relazioni che rapidamente cambiano e si modellano su stili e registri diversi, per cui in un lampo passi dalla relazione con un'educatrice per risolvere un problema di quella giornata, un attimo dopo il genitore che ti pone un altro problema, ma è diverso il registro della relazione con l'educatrice e quello con il genitore, a un attimo dopo magari la relazione con un genitore che deve richiamare e quindi cambi completamente d'abito e quindi riuscite a capire, no? Cioè è tutto continuamente variabile, uno non può decidere adesso investo in questo tipo di relazione. La giornata è molto frammentata, la giornata è tutto, l'impegno lavorativo è molto frammentato da questi stili relazionali. Ci si matura, allora io credo che ci vuole, come dire, un po' di carattere, un po' di predisposizione, un po' di desiderio, no? Chi ama le attività relazionali di coinvolgimento personale sceglie certi lavori, lo sceglie nella pedagogia così come nel commercio, così come in altri settori. Quindi credo che debba essere proprio una scelta, sapere che si ha voglia, perché è oltre che gratificante, è anche pesante. Ricordo quando ero un insegnante, si parlava e spesso ancora si parla, no? Uno dice ma gli insegnanti lavorano poche ore, però reggere per un lungo tempo continuativamente la relazione con altri che ti possono richiedere cose di vario tipo e su cui devi essere anche coerente, sul pezzo, preparata, eccetera, è faticoso e quindi è gratificante, ma a volte quando si arriva a casa la sera, vi confesso, soprattutto chi ha qualche anno alle spalle, viene un po' meno voglia di sentire gli amici, no? Cioè si apprezza il silenzio e magari anche la mamma che ti chiede come stai, capite? Quindi in tutti gli aspetti c'è una parte che uno cerca, ma deve anche fare i conti che qualcosa si va a pagare a riguardo. Se si ha interesse per questo versante, nel tempo, con l'esperienza, si acquisiscono col tempo e non solo, sicuramente anche con lo studio. Io forse sono arrivata con poca teoria, forse voi sarete più preparati di me da un punto di vista teorico anche su come gestire la relazione e le comunicazioni. Ma molto poi insegna anche la vita nel lavoro, nella scuola, la vita anche personale, assolutamente. E si impara a usare strategie che non sono tutte verbali, comunicative. Faccio un esempio sempre storico. Io ho cominciato, erano l'88, allora erano di moda i tailleur, la camicina, la giacca, la gonnellina, io avevo 35 anni, quindi questo era più o meno il mio look. Ma vado a lavorare in via via Montevelino, Porto Mercato, e nel giro di poco tempo ed è stupito, ma scopro che ci sono sacche di analfabetismo, e non quello di oggi, che è magari di stranieri e cose del genere, ma di povertà e analfabetismo italiano. Ragazze di 25 anni che a fatica scrivevano il proprio nome. E io mi accorgo, l'esperienza lì ce n'era a Iosa, mi accorgo che faccio fatica a comunicare, devo sentire un genitore su un problema, il suo bambino, magari servizi sociali e cose del genere. E lì mi accorgo che mi devo togliere la giacca. Mi accorgo che forse è meglio la maglietta e il maglioncino, perché altrimenti io in quell'ufficio non riuscivo a dialogare con quel genitore. Queste cose contano. Il giorno che ho dovuto dire a un genitore che non voleva capire le difficoltà del suo bambino, altra sede, pieno centro, via della Spiga, la giacca, ok, però mi tolgo la giacca e mi rimbocco le maniche. Cioè il segnale è: ti sto dicendo con forza. Allora, queste sono cose che si imparano, secondo me, con l'esperienza. Con l'esperienza, col provare, con lo scambiare. In un certo senso, quindi, io non ho abbandonato un versante che avevo quando ero insegnante, perché, bene o male, continuo a modulare il mio intervento. Io adesso vi ho parlato di genitori, no? Lo stesso vale con i collaboratori, con il personale ausiliario e le segretarie e all'80% col collegio degli educatori. Anche nei loro confronti la mia relazione è, certo, di capo, no? Quindi sono responsabile, do delle disposizioni, ma siccome è un gruppo di lavoro, ed è un gruppo di lavoro tra l'altro che dovrebbe essere pedagogico, il mio approccio con loro è comunque sempre un po' pedagogico, sempre un approccio da formatore. È inutile che vado a chiedere all'individuo e al gruppo ciò che non hanno come risorse. Devo riuscire a leggere le competenze di ciascuno, quello che può dare, quello che possono integrare, e a quel punto modulare le richieste anche per obiettivi, quello che si fa con i bambini, uno step alla volta. Questo lo faccio anche con le educatrici, anche se poi su certe cose voi capite che sconti non ce ne possono essere. Tra 15 giorni deve essere pronto il progetto operativo didattico e deve essere pronto. Ci impiegherai 10 ore, ce ne impiegherai 40, ma come dire, bisogna arrivare. Quindi non so se riesco a farvi percepire anche questi due ruoli. Da una parte accompagno, che è un po' l'anima che mi rimane del docente, dell'insegnante, dall'altra parte però chiedo, pretendo, e quindi c'è l'autorità e c'è il ruolo.
Grazie. Sì. Stesso ordine. Allora, anche qui è un po' difficile, nel senso che nelle nostre, nella mia organizzazione, ma anche in altre organizzazioni simili, non si nasce coordinatore, lo si diventa. Quindi coordinatori o progettisti, prima facevo accenno a progetti che si costruiscono anche su bandi pubblici, quella è la parte, diciamo, più relativa alla progettazione. Io ho parlato un po' più del coordinamento, ma quindi dico una cosa proprio di premessina, che è questa: nella formazione professionale ci sono dei ruoli molto strutturati, ci sono per esempio quelli dei docenti, i nostri sono corsi, quindi dentro i corsi ci sono, diciamo, delle materie, le materie vengono insegnate da docenti come nella scuola, diciamo, con la differenza che da noi il tipo di assunzione è un'assunzione di tipo privatistico, non c'è il concorso, e molti docenti sono collaboratori professionali, ma i docenti sono docenti caratterizzati dalla competenza sui contenuti, diciamo così. italiano, matematica, tecnica professionale, laboratorio, a seconda, no? Diciamo, poi ci sono dei ruoli, e questi ovviamente sono ruoli che, come dire, non sono svolti da persone come voi o da laureati di pedagogia, se non che abbiano un'altra laurea, ma abbiamo delle persone che hanno questa doppia, diciamo, doppia requisito. Poi invece ci sono molti ruoli che sono meno definiti, ma che sono poi molto importanti dal punto di vista di quello che succede e della qualità dell'intervento. Insomma, per esempio, prima citavo i tutor. Nei nostri corsi esistono delle figure di tutor che possono avere, diciamo, compiti diversi, da un compito più educativo, nel senso di fare da tramite un po' tra i docenti e i ragazzi per creare un clima di apprendimento e di benessere del gruppo classe favorevole, piuttosto che compiti educativi più specifici di accompagnamento e di supporto a ragazzi disabili, ragazzi che hanno altri tipi di problemi, eccetera. Oppure accompagnare dei progetti, citavo prima progetti di orientamento, progetti di contrasto alla dispersione scolastica, in questo caso ovviamente ci sono anche compiti che un laureato in pedagogia può assumere direttamente di conduzione del gruppo. Ci possono essere, l'esperienza che dicevo prima dell'Istituto Penale Minorile Beccaria è un'esperienza dove noi abbiamo una coordinatrice che è una pedagogista, che collabora anche con la Bicocca, e abbiamo un tutor che è un ragazzo laureato in pedagogia che ha fatto il tirocinio in istituto penale e poi dopo ha cominciato a collaborare con noi. Quindi, diciamo, i ruoli dove solitamente capita, non in grandi numeri, e sto parlando di Enel, poi magari in altri enti può essere diverso, nel senso che ci possono essere anche enti a seconda un po' della, come dicevo, della cultura dell'ente, ci possono essere, per esempio, noi privilegiamo in questi ambiti dei soggetti come voi, diciamo, nella pedagogia sono ambienti che privilegiano gli psicologi, in questi ambiti qui. Sono scelte ovviamente culturali e di fondo diverse. Allora, in questi ambiti qui, dove una persona laureata in pedagogia può contribuire, può collaborare all'interno delle attività della formazione professionale, io credo che le attenzioni siano un po' queste. L'attenzione di fondo, a me verrebbe da dire, sono un paio, che so. Una è effettivamente capire bene il contesto. Questo è una cosa... Sembra facile, uno dice corso di formazione professionale, si va, i ragazzi imparano un mestiere, adesso lo dico proprio in soldoni, quello è il compito principale. In realtà, come dire, stiamo parlando di ragazzi dei 14 ai 18 anni, stiamo parlando di ragazzi, come dicevo, che hanno percorsi scolastici difficili alle spalle. Noi abbiamo più della metà dei nostri ragazzi che hanno almeno una bocciatura alle spalle quando arrivano al primo anno di superiore. Cioè, no, ai nostri anni, quindi ce l'hanno già avuta tra l'elementare e le medie. Abbiamo 25-30% di ragazzi stranieri, abbiamo un numero che non saprei dire la percentuale di ragazzi disabili all'interno dei percorsi di tutti, diciamo. Abbiamo anche dei percorsi particolari dedicati a dei gruppi di ragazzi disabili, quindi abbiamo una, diciamo, forte eterogeneità e una forte, diciamo, fragilità anche di fondo. Abbiamo molti ragazzi segnalati, seguiti dai servizi sociali, abbiamo ragazzi dell'Istituto Penale Beccaria che vengono in libertà attraverso un dispositivo che permette loro di frequentare la mattina i corsi e poi di rientrare la sera in istituto penale. Quindi abbiamo una forte eterogeneità. Allora capite che, come dire, dire che questi ragazzi devono imparare un mestiere e che devono andare a scuola, tra virgolette, per imparare questo mestiere, è dire tutto e dire niente, perché poi in realtà in una classe abbiamo tanti casi diversi, tante storie diverse, ma soprattutto abbiamo, come dire, un'attenzione che oltre a, per questo che la competenza pedagogica è importante da questo punto di vista, la competenza educativa e pedagogica è importante, che oltre a portare i ragazzi ad acquisire delle competenze professionali, accompagna i ragazzi in un momento di crescita della loro vita, l'adolescenza, che è un momento molto, già difficile e già delicato di per sé, con queste storie, con questi fattori di rischio, no? alle spalle, questo molto aumenta. E non è detto che i docenti di per sé siano capaci di gestire, abbiano tutte queste competenze educative, perché un docente italiano, un docente anche un un docente di laboratorio, cioè un tecnico di laboratorio che è molto bravo nel suo campo, non è detto che sia altrettanto bravo a gestire i ragazzi. Quindi questo ruolo di mediazione, diciamo, tra docenti, gruppo classe, ragazzi e di diciamo, costruzione di percorsi che possano dare un senso a questi ragazzi nell'apprendere un mestiere, come non solo apprendere le competenze, ma come anche una possibilità di trovare una propria diamond, verrebbe da dire, per stare, perché è vero, molti ragazzi scoprono dentro questi percorsi anche di avere una vera passione per quel lavoro lì, magari, no? Altri scoprono che magari non hanno la passione, ma possono con quel lavoro costruirsi una vita autonoma. Quindi, come dire, fare un po', avere questo ruolo è quello che, diciamo, sarebbe la specificità di una persona che ha competenze educative e pedagogiche all'interno di questo mondo della formazione educativa. Qual è la delicatezza e l'attenzione da avere? È che non si agisce in un contesto che è chiamato dal punto di vista istituzionale adesso un contesto educativo to cure, quindi l'attenzione principale di quelli che lavorano, i docenti, eccetera, eccetera, non è detto che sia l'attenzione educativa di per sé. E quindi questa cosa qui bisogna anche costruirla con i colleghi. Ovviamente ci sono. Aspettiamo un attimo che. Ovviamente ci sono colleghi più sensibili, colleghi meno sensibili, situazioni molto diverse. Ma diciamo la cosa interessante è riuscire a costruire una sensibilità e una sensibilità all'interno di un contesto che di per sé non è chiamato la cui caratteristica principale non è quella. L'altra attenzione è, che è legata a questa, appunto, ed è un po' la richiamavo anche nella prima parte del mio intervento, era quella alla rete dei soggetti intorno, cioè in tutti questi. Anche all'interno dei corsi, diciamo, più normali di formazione professionale, poi in alcuni contesti invece è più evidente ancora, ci sono molti soggetti che lavorano insieme, appunto i docenti, i tutor, il personale amministrativo, eccetera. La capacità di relazionarsi, di tener conto, vi faccio un esempio, noi lavoriamo con delle scadenze, dei vincoli di natura amministrativo e finanziaria, economico-finanziaria molto stringenti. La Regione Lombardia è un soggetto erogatore che guarda molte cose per poterti dare finanziamenti e vuole che molte cose siano diciamo, messe sotto osservazione in maniera forte. Faccio un esempio per tutti: i finanziamenti sono legati alla presenza fisica dei ragazzi, non è che uno ha un finanziamento per un corso e ragazzi ci siano o non ci siano, il finanziamento ce l'ha lo stesso. Se i ragazzi non frequentano più, si perdono quote di finanziamento. Il finanziamento è dato per tot individuale, si chiama nel mondo. Questa cosa qui, voi capite che con ragazzi tipo quelli che vi ho descritto prima, no? È una cosa molto delicata, perché ci sono ragazzi che magari fanno delle assenze anche prolungate per vari motivi, o che non riescono, fanno fatica a portare a termine il percorso per vari motivi. Allora, la metto un po' in battuta, la segreteria della sede dice ai docenti: beh, questo qui è assente da un mese, lo dobbiamo segnalare in ritiro, perché la regione prevede che dopo un mese di assenza si è da ritirare. I tutor, i docenti dicono: ma no, questo è assente perché c'è una certa situazione familiare, eccetera, eccetera. Allora, questa, questa relazione, la relazione tra tutte queste esigenze, tutte legittime dal loro punto di vista, è una cosa che rende a volte complessa la dinamica, più per esempio che in un'istituzione scolastica che ha da questo punto di vista meno vincoli, perché il finanziamento non è legato a questo tipo di, per esempio, di fattori. Quindi l'attenzione e il portato anche, diciamo, di attenzione educativa che una persona come voi può avere, a volte deve mettersi in relazione con altri, diciamo, vincoli di natura, per esempio amministrativa, che metterebbero naturalmente in conflitto. Poi invece, se si riesce a non mettersi in conflitto ma a gestire le cose in maniera, come dicevo prima, un po' creativa, un po' diciamo, forzandole le norme un po' con attenzione, si possono trovare anche soluzioni in questo. faccio l'altro esempio per dire, questo è un po' più capitato, quindi lo dico proprio esplicitamente, e rifaccio, mi rifaccio ancora all'istituto penale minorile, perché è, come dire, lì è proprio eclatante questa cosa. Ci sono, per esempio, funzioni che sono, che, come dire, che con la competenza educativa di per sé non hanno niente a che fare dal punto di vista del proprio ruolo, per esempio parlo degli agenti di custodia all'interno del carcere minorile, che però all'interno di un'istituzione dove ovviamente il ruolo è importante, se non sono alleati degli educatori e di tutti noi che ci preoccupiamo della crescita dei ragazzi in un progetto educativo complessivo, possono ovviamente risultare un fattore molto critico. Per un educatore, noi abbiamo sperimentato questo, arrivare dentro un'istituzione, trovarsi di fronte delle persone e delle regole che sono molto forti, molto denotanti dell'istituzione in questo caso, e a volte, come dire, molto conflittuali con quello che uno si porta dietro come cultura educativa rispetto alle regole, rispetto alle regole, rispetto a quanto autonomia o quanto non autonomia dare ai ragazzi rispetto ad alcuni passaggi, eccetera, eccetera, rischia di essere molto difficile da gestire, anche proprio come personalmente, nel senso che dover continuamente faticare, negoziare, non personalmente ma all'interno di un'equipe di lavoro ovviamente, a ridefinire regole, a ridefinire diciamo i propri comportamenti anche rispetto a quello che è il contesto organizzativo e quelli che sono altri ruoli che interagiscono all'interno di quel contesto organizzativo con altri mandati, per esempio in quel caso un mandato di custodia che è diverso da un mandato educativo, molto diverso. Queste per esempio sono alcune.
Allora, dovrei dare qualche consiglio, ho capito bene.
Per uno che vorrebbe provare a fare il tuo lavoro.
Provare a fare il mio lavoro, va bene. Allora, mi avvalgo dell'età e dell'esperienza, così posso fare le prediche. direi che, guarda, il consiglio è fare il consulente filosofico e l'analista, ovviamente, è di avere, intanto, stare molto a contatto col proprio sé. Perché, dico, se voi siete seduti in quest'aula, sarete arrivati qui per qualche misterioso disegno, poi qualcuno magari sarà arrivato casualmente, più o meno casualmente, qualcuno crede di esserci arrivato casualmente, ma se avessimo tempo di lavorare con voi vedreste che non è vero, perché dentro ciascuna di voi, ciascuno di voi, magari c'è un, come lo chiama Marta, perché lo chiamano anche altro, un mitema, che è quello del prendersi cura di qualcuno, che vi è stato dato da chissà chi, chiamate come volete voi chi ve l'ha dato, come compito. Per cui bisogna coltivarlo molto, perché il rischio, naturalmente, in questi lavori è di bruciarsi velocissimamente, perché io intanto sarei curioso di sapere tutti gli studenti che sono stati miei allievi negli anni che fine hanno fatto, perché nei servizi che supervisiono non li vedo. Quindi sarebbe interessante se si sono persi lungo la strada, sono andati a fare altro, chi lo sa. Perché invece davvero va molto coltivato, quindi dovete avere una grande pazienza, perché naturalmente il contesto socioculturale, l'organizzazione dei servizi oggi sanitari e sociali è quello che è, quindi naturalmente nel tempo naturalmente tutte sarete assorbite, tutti nel mondo del lavoro, ma con calma e con grande umiltà, perché naturalmente sarà molto difficile che uscite dall'università andiate a fare subito l'analista filosofo, cosa è impossibile. O il consulente filosofico. Se ci andate, mi raccomando, uso questa metafora, fate conto che voi siete usciti da una scuola dove avete imparato a disinnescare bombe. Quindi non andate a disinnescare bombe complicate subito, perché vi bruciate immediatamente, no? A volte adesso va molto di moda l'accompagnamento alla morte, io lavoro anche all'Istituto dei Tumori accompagnando morenti e persone giovani vogliono fare questo lavoro, attenzione, è un lavoro pericolosissimo questo, rischiate di fare dei danni ovviamente e di farvi molto danno, bisogna avere pazienza per fare consulenti filosofi e quindi darsi il tempo di mettere le mani un po' in pasta, avere l'umiltà di fare anche un lavoro pedagogico, tra virgolette, che non è meno importante, meno nobile del consulente, fare gli educatori o fare lavori educativi, bisogna un po' impratichirsi. E poi pian pianino continuare a avere la tenacia di dire no, ma questo lavoro lo voglio fare e resistere anche a un sacco di delusioni e di problematiche che sicuramente incontrerete, ve lo diciamo così non potete dire che non ve l'avevamo detto. E poi naturalmente mi associo alla collega di prima, grandissimo studio, perché naturalmente non potete pensare di uscire dall'università e sapere tutto. Allora, l'università vi dà grandi chiavi per entrare e approfondire altri saperi e quindi studiare sempre più, ovviamente. Questo è il grande consiglio che io do. Quindi tenacia, umiltà, stare in contatto con sé, studiare moltissimo e naturalmente lavorare molto su di sé, perché lo strumento prima del consulente filosofico e soprattutto dell'analista, questo dice bene Jung, non sono gli strumenti che si possono imparare, i metodi e le tecniche sono utilissime, io insegno metodi e tecniche psicanalitiche, quindi ci tengo moltissimo a che gli allievi imparino alcune tecniche perché servono tantissimo, ma se non siete una persona a contatto con voi, armonica, autentica, matura, è difficilissimo. È inutile avere buoni strumenti se siete un pessimo chirurgo. Se siete un buon chirurgo, anche col coltello da cucina, magari qualche operazione la fate. Quindi lavorare anche molto su sé, perché lo strumento primo della relazione ovviamente è un sé ben costruito. Detto questo, io...
Mi sembra che abbiamo già... Provo a vedere se... Io me ne sono segnate tre.